Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati e come ogni mercoledì ormai lo sappiamo, l'appuntamento consueto è quello con l'attività settimanale di Papa Benedetto XVI. Ascoltiamo.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti in regia, oggi con voi in studio da Gaetano Paradisi in regia. Settimana appena trascorsa che è stata caratterizzata nell'attività di Benedetto XVI dall'udienza alla Commissione Teologica Internazionale, ma anche dell'incontro del Papa con i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale che questa mattina si è svolta nell'aula Paolo VI in Vaticano, qualche migliaio di presenti. Il Papa ha proseguito la sua catechesi dedicata alla preghiera e nello specifico dedicato alla preghiera alla scuola di Gesù, un riferimento particolare al testo del cosiddetto inno di giubilo messianico che si trova nei Vangeli di Matteo e di Luca. Ma ascoltiamo insieme la riflessione di Papa Benedetto XVI.
Gli evangelisti Matteo e Luca ci hanno tramandato un gioiello della preghiera di Gesù, che spesso viene chiamato inno di giubilo o inno di giubilo messianico. Si tratta di una preghiera di riconoscenza e di lode, come abbiamo ascoltato. Nell'originale greco dei Vangeli, il verbo con cui inizia questo inno e che esprime l'atteggiamento di Gesù nel rivolgersi al Padre è ex homologumae, tradotto spesso con rendo lode. Ma negli scritti del Nuovo Testamento questo verbo indica principalmente due cose. La prima è riconoscere fino in fondo. Ad esempio, Giovanni Battista chiedeva di riconoscere fino in fondo i propri peccati a chi andava da lui per farsi battezzare. La seconda cosa è? Trovarsi d'accordo. Quindi l'espressione con cui Gesù inizia la sua preghiera contiene il suo riconoscimento fino in fondo, pienamente, l'agire di Dio Padre e insieme il suo essere in totale, consapevole, gioioso accordo con questo modo di agire con il progetto di Padre. L'inno di giubilo è l'apice di un cammino di preghiera in cui emerge chiaramente la profonda e intima comunione di Gesù con la vita del Padre nello Spirito Santo e si manifesta la sua filiazione divina. Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre. Questo termine esprime la coscienza e la certezza di Gesù di essere il Figlio in intima e costante comunione con Lui, e questo è il punto centrale e la fonte di ogni preghiera di Gesù. Lo vediamo chiaramente nell'ultima parte dell'inno che illumina l'intero testo. Gesù dice: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Gesù quindi afferma che solo il Figlio conosce veramente il Padre. Ogni conoscenza tra persone, lo speriamo tutti nelle nostre relazioni umane, comporta un coinvolgimento, un qualche legame interiore tra chi conosce e chi è conosciuto. A livello più o meno profondo, non si può conoscere senza una comunione dell'essere. Nell'inno di Giubilo, come in tutta la sua preghiera, Gesù mostra che la vera conoscenza di Dio presuppone la comunione con Lui. Solo essendo in comunione con l'altro comincio a conoscere, così anche con Dio, solo se ho contatto vero, se sono in comunione, posso anche conoscere. E quindi che la vera conoscenza è riservata al Figlio, l'unigenito che è da sempre nel seno del Padre, in perfetta unità con Lui. Solo Lui conosce, essendo in comunione intima dell'essere, veramente Dio, e quindi solo Lui può rivelare chi è Dio. Il nome Padre è seguito da un secondo titolo, Signore del cielo e della terra. Gesù con questa espressione ricapitola la fede nella creazione e fa risuonare le prime parole della Sacra Scrittura: in principio Dio creò il cielo e la terra. Pregando, egli richiama la grande narrazione biblica della storia di amore di Dio per l'uomo, che inizia con l'atto della creazione. Gesù si inserisce in questa storia di amore, ne è il vertice, il compimento. Nella sua esperienza di preghiera, la Sacra Scrittura viene illuminata e rivive nella sua più completa ampiezza, annuncio del mistero di Dio e risposta dell'uomo trasformato. Ma attraverso l'espressione Signore del cielo e della terra possiamo anche riconoscere come in Gesù, il rivelatore del Padre, viene riaperta all'uomo la possibilità di accedere a Dio. Poniamoci adesso la domanda: a chi il Figlio vuole rivelare i misteri di Dio? All'inizio dell'inno Gesù esprime la sua gioia perché la volontà del Padre è quella di tenere nascoste queste cose ai dotti, ai sapienti, e rivelarli ai piccoli. In questa espressione della sua preghiera, Gesù manifesta la sua comunione con questa decisione del Padre, che schiude i suoi misteri a chi ha il cuore semplice. La volontà del Figlio è una cosa sola con quella del Padre. La rivelazione divina non avviene secondo la logica terrena, per la quale sono gli uomini colti e potenti, che possiedono le conoscenze importanti e le trasmettono alla gente più semplice, ai piccoli. Dio ha usato uno stile tutt'altro. I destinatari della sua comunicazione sono stati proprio i piccoli. Questa è la volontà del Padre e il Figlio la condivide con gioia. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: il suo trasalire, sì Padre, esprime la profondità del suo cuore, la sua attenzione al beneplacito del Padre, come eco al fiat di sua madre al momento del suo concepimento e come preludio a quello che gli dirà al Padre durante la sua agonia. Tutta la preghiera di Gesù è in questa amorosa attenzione del suo cuore di uomo al mistero della volontà del Padre. Da qui deriva l'invocazione che rivolgiamo a Dio nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Insieme con Cristo e in Cristo anche noi chiediamo di entrare in sintonia con la volontà del Padre, diventando così anche noi suoi figli. Gesù pertanto in questo inno di giubilo esprime la volontà di coinvolgere nella sua conoscenza filiale di Dio tutti coloro che il Padre vuole renderne partecipi, e coloro che accolgono questo dono sono i piccoli. Ma che cosa significa essere piccoli, semplici? Qual è la piccolezza che apre l'uomo all'intimità filiale con Dio e ad accogliere la sua volontà? Quale deve essere l'atteggiamento di fondo della nostra preghiera? Guardiamo al discorso della montagna dove Gesù afferma: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. È la purezza del cuore quella che permette di riconoscere il volto di Dio in Gesù Cristo. È avere il cuore semplice come quello dei bambini, senza la presunzione di chi si chiude in se stesso, pensando di non aver bisogno di nessuno, neppure di Dio. È interessante anche notare l'occasione in cui Gesù prorompe in questo inno al Padre. Nella narrazione evangelica di Matteo è la gioia perché, nonostante le opposizioni e i rifiuti, ci sono dei piccoli che accolgono la sua parola e si aprono al dono della fede in lui. L'inno di giubilo, infatti, è preceduto dal contrasto tra l'elogio di Giovanni Battista, uno dei piccoli che hanno riconosciuto l'agire di Dio in Cristo Gesù, contrasto tra Giovanni Battista, e il rimprovero per l'incredulità delle città del lago, nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi. Il giubilo, quindi, è visto da Matteo in relazione alle parole con cui Gesù constata l'efficacia della sua parola e della sua azione. Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Anche San Luca presenta l'inno di giubilo in connessione con il momento di sviluppo dell'annuncio del Vangelo. Gesù ha inviato i 72 discepoli ed essi sono partiti con un senso di paura per il possibile insuccesso della loro missione. Anche Luca sottolinea il rifiuto incontrato nelle città in cui il Signore ha predicato e ha compiuto segni prodigiosi. Ma i 72 discepoli tornano pieni di gioia perché la loro missione ha avuto successo. Essi hanno constatato che con la potenza della parola di Gesù i mali dell'uomo vengono vinti. E Gesù condivide la loro soddisfazione e in quella stessa ora, in quel momento, egli esultò di gioia. Ci sono ancora due elementi che vorrei sottolineare. L'evangelista Luca introduce la preghiera con l'annotazione: Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo. Gesù gioisce partendo dall'intimo di se stesso, in ciò che ha di più profondo, la comunione unica di conoscenza e di amore con il Padre, la pienezza dello Spirito Santo. Coinvolgendoci nella sua figliolanza, Gesù invita anche noi ad aprirci alla luce dello Spirito Santo, perché, come afferma l'Apostolo Paolo, noi non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili secondo i disegni di Dio e ci rivela l'amore del Padre. Nel Vangelo di Matteo, dopo l'inno di giubilo, troviamo uno degli appelli più accorati di Gesù: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, io vi darò ristoro. Gesù chiede di andare a Lui che è la vera sapienza, a Lui che è mite e umile di cuore, propone il suo gioco, la strada della sapienza del Vangelo, che non è una dottrina da imparare, una proposta etica, ma una persona da seguire, Egli stesso, il Figlio unigenito in perfetta comunione con il Padre. Cari fratelli e sorelle, abbiamo gustato per un momento la ricchezza di questa preghiera di Gesù. Anche noi con il dono del suo Spirito possiamo rivolgerci a Dio nella preghiera, con confidenza di figli, invocandoli con il nome di Padre, Abba. Ma dobbiamo avere il cuore dei piccoli, dei poveri in spirito, per riconoscere che non siamo autosufficienti, che non possiamo costruire la nostra vita da soli, ma abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di incontrarlo, di ascoltarlo, di parlargli. La preghiera ci apre a ricevere il dono di Dio, la sua sapienza che è Gesù stesso, per compiere la volontà del Padre sulla nostra vita e trovare così ristoro nelle fatiche del nostro cammino. Grazie.
Mentre ci prepariamo al Natale è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Il Papa lo ha ricordato alle migliaia di fedeli che domenica scorsa, nonostante la pioggia, erano in piazza San Pietro per l'appuntamento con la preghiera dell'Angelus a mezzogiorno. Benedetto XVI ha commentato le scritture della seconda domenica di Avvento che parlano di Giovanni Battista. Ancora un riferimento poi al termine della preghiera al problema degli apolidi in occasione dei 60 anni della Convenzione dello status dei rifugiati. Ce ne parla Fausta Speranza.
In tempo di Avvento è particolarmente significativa la figura ascetica di Giovanni Battista. Benedetto XVI lo ricorda sottolineando che Gesù stesso una volta lo contrappose a coloro che stanno nei palazzi dei re e che vestono con abiti di lusso.
Lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di vita.
Giovanni chiama la conversione che Benedetto XVI definisce così.
Il suo battesimo è legato al suo ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire, è legato soprattutto all'annuncio del giudizio di Dio e della imminente comparsa del Messia, definito come colui che è più forte di me e che battezzerà in Spirito Santo.
L'appello di Giovanni Battista, sottolinea il Papa, chiama ad un cambiamento interiore.
Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di colui che è il più grande e si è fatto piccolo, il più forte e si è fatto debole.
Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa volge lo sguardo alla realtà di chi deve abbandonare il proprio paese e chiede solidarietà.
Affido al Signore quanti, spesso forzatamente, debbono lasciare il proprio paese o sono privi di nazionalità, mentre incoraggio la solidarietà nei loro confronti. Prego per tutti coloro che si prodigano per proteggere e assistere questi fratelli in situazioni di emergenza, esponendosi anche a gravi fatiche e pericoli.
Poi, tra i saluti in varie lingue, l'invito a prepararsi a Dio che viene.
Ogni teologo è chiamato ad essere uomo dell'Avvento, testimone della vigile attesa che illumina le vie dell'intelligenza, della parola che si è fatta carne. Di questo ha parlato Benedetto XVI, tornando teologo tra i teologi, incontrando i membri della Commissione Teologica Internazionale che hanno concluso la loro plenaria. Tra i temi discussi, la questione metodologica nella teologia odierna, la comprensione del monoteismo e il significato della dottrina sociale della Chiesa. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
La Chiesa ha bisogno della competente e fedele riflessione dei teologi. È quanto affermato da Benedetto XVI, che ha messo l'accento sulla dimensione della fedeltà della ricerca teologica al Magistero.
Senza una sana e vigorosa riflessione teologica, la Chiesa rischierebbe di non esprimere pienamente l'armonia tra fede e ragione. Al contempo, senza il fedele vissuto della comunione con la Chiesa e l'adesione al suo Magistero, quale spazio vitale della propria esistenza, la teologia non riuscirebbe a dare un'adeguata ragione del dono della fede.
In questo tempo che ci avvicina al Natale, il Papa ha quindi affermato che il teologo è chiamato ad essere uomo dell'Avvento. Si è così soffermato su uno dei temi della plenaria della Commissione Teologica, la questione del monoteismo che nel cristianesimo viene illuminato dalla luce trinitaria. La teologia cristiana, è stato l'auspicio del Papa, deve rimettere al centro la rivelazione trinitaria.
Benché i conflitti etnici e religiosi nel mondo rendano più difficile accogliere la singolarità del pensare cristiano di Dio e dell'umanesimo che da esso è ispirato, gli uomini possono riconoscere nel nome di Gesù Cristo la verità di Dio Padre, verso la quale lo Spirito Santo sollecita ogni gemito della creatura.
Quindi ha tenuto a sottolineare che il monoteismo trinitario è la vera fonte della pace personale universale e ancora che il punto di partenza di ogni teologia cristiana è l'accoglienza di questa rivelazione divina. Ha così ribadito che la teologia cattolica, come dimostra il ruolo storico nella nascita dell'università, è sempre stata attenta al legame tra fede e ragione.
Una teologia veramente cattolica è oggi più che mai necessaria per rendere possibile una sinfonia delle scienze e per evitare le derive violente di una religiosità che si oppone alla ragione e di una ragione che si oppone alla religione.
Il Papa ha infine rivolto il pensiero alla dottrina sociale della Chiesa, altro tema della plenaria. L'impegno sociale della Chiesa, ha constatato, non è solo qualcosa di umano, né si risolve in una teoria sociale. La trasformazione della società operata dai cristiani nel corso dei secoli è infatti una risposta alla venuta del Signore nel mondo. Lo splendore di tale verità e carità illumina ogni cultura e società. Di qui una riflessione di particolare attualità.
Nella necessaria collaborazione a favore del bene comune, dobbiamo rendere presenti i veri e profondi motivi religiosi del nostro impegno sociale, così come aspettiamo dagli altri che ci manifestino le loro motivazioni, affinché la collaborazione si faccia nella chiarezza.
Chi avrà percepito i fondamenti dell'agire sociale cristiano, ha concluso il Papa, vi potrà così anche trovare uno stimolo per prendere in considerazione la stessa fede in Gesù Cristo.
In udienza dal Papa questa settimana anche i partecipanti all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia in occasione del 30° anniversario di nascita del Dicastero voluto da Giovanni Paolo II. Nel nostro tempo, ha detto il Papa, la famiglia è la via della Chiesa perché è spazio umano dell'incontro con Cristo. Ce ne parla ancora Alessandro Gisotti.
La famiglia è via della Chiesa perché spazio umano dell'incontro con Cristo. È la bella immagine che Benedetto XVI ha dedicato alla famiglia in un appassionato discorso sulla ricchezza della testimonianza dei coniugi cristiani. Il Papa ha sottolineato che oggi è particolarmente urgente il protagonismo delle famiglie cristiane in molti ambiti, dall'educazione dei bambini alla preparazione dei fidanzati alla vita matrimoniale e ancora
le esperienze associative con finalità caritative, educative ed impegno civile, la pastorale delle famiglie per le famiglie, rivolto all'intero arco della vita, valorizzando il tempo del lavoro e quello della festa.
Il Papa ha così messo l'accento sul ruolo della famiglia, chiesa domestica, dalla quale ha osservato dipende in gran parte la nuova evangelizzazione.
Nel nostro tempo, come già in epoche passate, le eclissi di Dio, la diffusione di ideologie contrarie alla famiglia, il degrado dell'etica sessuale appaiono collegati tra loro. E come sono in relazione le eclissi di Dio e la crisi della famiglia, così la nuova evangelizzazione è inseparabile dalla famiglia cristiana.
Ha così ribadito che gli sposi cristiani sono chiamati ad evangelizzare sia con la testimonianza della vita che con la partecipazione alle attività pastorali ed ha soggiunto che la famiglia è ricchezza per gli sposi, bene insostituibile per i figli, fondamento indispensabile della società, comunità vitale per il cammino della Chiesa.
Festa d'Avvento, secondo le tradizioni bavaresi, venerdì pomeriggio in Vaticano per il Papa. Un'occasione per Benedetto XVI per ricordare il vero significato dell'Avvento che è chiamato in terra germanica tempo silenzioso. Ce ne parla Sergio Centofanti.
In apertura della manifestazione è stato rivolto un saluto in musica a Benedetto XVI con l'oratorio natalizio delle Alpi. Quindi è stato proiettato un filmato sull'atmosfera umana e spirituale del tempo d'Avvento in Baviera, terra natia del Papa, e sulla preparazione tradizionale del Natale in questo land tedesco. Il pontefice ha ringraziato di cuore per l'iniziativa. Avete portato un po' di usanze e di senso della vita tipicamente bavaresi nella casa del Papa, ha detto, e dopo aver fatto gli auguri al cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, che proprio ieri ha compiuto 77 anni, ha ricordato che in Baviera l'Avvento è chiamato tempo silenzioso.
La natura fa una pausa, la terra è coperta della neve, non si può lavorare nel mondo contadino fuori, tutti sono necessariamente a casa e il silenzio della casa diventa per la fede attesa del Signore, gioia della sua presenza. E così sono nate tutte queste melodie, tutte queste tradizioni che rendono un po', come è stato detto anche oggi, il cielo presente sulla terra.
L'Avvento era dunque tempo di silenzio, mentre oggi, ha notato il Papa, è spesso proprio il contrario, tempo di una sfrenata attività, si compra, si vende, tempo di ferventi preparativi e grandi pranzi, ma le tradizioni popolari della fede, ha sottolineato, non sono sparite, anzi sono state rinnovate e approfondite.
E così creano isole per l'anima, isole del silenzio, isole della fede, isole per il Signore nel nostro tempo, e questo mi sembra molto importante e dobbiamo grazie a tutti che lo fanno nelle famiglie, nelle chiese, rendere presente la realtà della fede nelle nostre case, nel nostro tempo, e speriamo che anche in futuro questa forza della fede, la sua visibilità rimane e aiuta ad andare avanti come l'Avvento vuole verso il Signore.
Il 30 novembre si celebra la festa di Sant'Andrea Apostolo, occasione oramai consueta per rafforzare il legame di amicizia sincera e genuina fratellanza fra il Papa e il Patriarca di Costantinopoli, e in quell'occasione il Papa scrive un messaggio al Patriarca di Costantinopoli, in questo caso Bartolomeo I, e scrive: il Papa ci unisco un'amicizia sincera e genuina fratellanza per testimoniare al mondo la visione ampia che condividiamo sulle responsabilità che siamo chiamati come cristiani e pastori di gregge e del gregge che Dio ci ha affidato. E data l'urgenza di questo compito, scrive ancora Benedetto XVI nel suo messaggio, abbiamo il dovere di fornire tutta l'umanità l'immagine di persone che hanno una maturità nella fede, in grado di mobilitare, nonostante le tensioni umane, attraverso la ricerca comune della consapevolezza che il futuro dell'evangelizzazione dipende dalla testimonianza di unità data dalla Chiesa e dalla testimonianza della carità. Termina così il nostro appuntamento, a risentirci naturalmente mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.